Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Costanza Spocci, ben ritrovati in questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 5 agosto e andiamo in Afghanistan, dove i talebani avanzano a una velocità impressionante su tutto il paese, questo nonostante i tentativi delle forze afghane di fermare l'avanzata sulle principali città del paese, tra cui Herat, Lashkargah e anche Kandahar. Intanto le autostrade che collegano la capitale Kabul al sud, all'ovest e al nord sono sotto il controllo talebano e martedì sera un'autobomba ha colpito la casa di Bismillah Mohammadi, che è il ministro della difesa afghano. E mentre migliaia di civili stanno scappando in queste ore verso Kabul e mentre il governo afghano sta combattendo per sopravvivere, la domanda che viene da porci è: siamo vicini a un collasso dell'Afghanistan? Per capirlo andremo anche poi nella seconda parte di questa puntata, resteremo in Afghanistan per capire chi sono i talebani oggi e come questo movimento si è trasformato molto dal 2001 al 2021, e lo faremo grazie a un esperto che nella sua carriera di talebani ne ha intervistate decine e decine. Bene, dalla nostra redazione abbiamo alcuni suggerimenti, Giulia De Luca ci consiglia degli hashtag Afghanistan e anche Afghanistan Not Safe, che è un hashtag che racchiude soprattutto le proteste di quegli stati che spingono per rimpatriare i rifugiati in Afghanistan nonostante la situazione sul campo. Ricordiamo anche i nostri ascoltatori che ci possono mandare SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
شام امروز یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشام بالای منزل رهایشی بنده صورت گرفت. طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است.
Un attacco suicida portato avanti da terroristi ha preso di mira la mia residenza. Non è l'incidente, grazie a Dio. Né io né la mia famiglia siamo stati feriti. Assicuro ai miei connazionali che questo tipo di attacchi non avrà alcun impatto sulla mia determinazione di difendere voi e il nostro paese. Questo lo diceva martedì scorso il ministro della difesa Bismillah Mohammadi, un generale afghano. Invece, poco tempo fa, un altro generale americano, David Petraeus, diceva: i talebani hanno riconosciuto che tutto quello che devono fare è continuare a fare pressione, aspettare il ritiro degli Stati Uniti e lanciare offensive simultanee in tutto il paese. E sembrerebbe oggi che le previsioni di Petraeus fossero piuttosto azzeccate. Ricordiamo, Petraeus era l'ex comandante americano in Afghanistan con la missione ISAF nel 2010-2011 ed è stato anche l'ex capo della CIA. Però, per capire se davvero effettivamente è così sul terreno, per districare l'ennesimo filo della matassa afghana, abbiamo qui con noi Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore esperto di Afghanistan e della galassia jihadista, autore di Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, nonché direttore dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti Lettera 22. Buongiorno Giuliano Battiston.
Buongiorno a voi, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Giuliano Battiston, tu hai vissuto e passato molto tempo a Kabul e sei tornato tra l'altro poche settimane fa proprio da una lunga permanenza in Afghanistan. Volevo chiederti: le persone si stanno preparando all'arrivo dei talebani e che voci ti giungono da Kabul o dal resto del paese in queste ore?
Sì, sia quelle raccolte nel mio ultimo viaggio, sia quelle più recenti degli amici, degli interlocutori a Kabul e nel resto del paese sono voci molto preoccupate. È una fase estremamente delicata della storia afghana e del conflitto, una fase di transizione. I talebani hanno intensificato l'offensiva militare, in particolare da quando il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato il ritiro delle truppe statunitensi, che è già avvenuto e che verrà completata alla fine di agosto. Da allora appunto hanno intensificato il tiro, hanno conquistato territori su territori, almeno la metà dei circa 400 distretti del paese sono sotto il loro controllo. Particolarmente efficace l'offensiva è stata nel nord del paese, in cui hanno operato in modo preventivo per evitare la cosiddetta seconda resistenza, e poi la fase nuova più attuale, quella a cui vi riferivate all'inizio con riferimento alle città di Herat, Lashkargah e Kandahar, l'attacco, l'assedio ai capoluoghi di provincia. Fin qui, fino a pochi giorni fa, i talebani avevano evitato di assediare in modo così evidente i capoluoghi di provincia in base a un tacito accordo con gli americani. Quell'accordo pare venuto meno e oggi la situazione è drammatica, in particolare in queste ore per i cittadini di Lashkargah, il capoluogo della provincia meridionale dell'Helmand, dove si combatte dentro la città sul terreno anche con i bombardamenti aerei sia dell'aviazione afghana che di quella americana, che sono uno dei pochi mezzi per contrastare l'avanzata dei talebani, ma che producono vittime civili.
Infatti, Giuliano Battistone, se prendiamo la mappa dell'Afghanistan, tu ci parlavi di Lashkargah, e vediamo che semplicemente dall'inizio di luglio a oggi, quindi in un mese, il rosso che contraddistingue l'avanzata talebana sta mano a mano mangiando, diciamo, tutto il paese. Io ti volevo chiedere quali sono i punti chiave, cioè le pedine che mancano perché i talebani possano effettivamente prendere il controllo dell'Afghanistan.
Intanto mancano le città principali, appunto, sono i posti in cui vive la maggior parte della popolazione, e c'è un elemento recente, nuovo, che è appunto una sorta di protesta collettiva da parte di molti cittadini a Herat, a Kabul e in altre città del paese, che hanno deciso di far sentire la loro voce intonando di notte e di sera Allahu Akbar, Dio è grande, in qualche modo per invocare protezione, aiuto, ma anche per segnalare la loro protesta contro la violenza del conflitto e contro i talebani. In qualche modo si riappropriano i cittadini e le cittadine afghane di quell'Islam che fin qui i talebani hanno usato per giustificare il loro jihad. Ora gli afghani e le afghane che ho incontrato nel mio ultimo viaggio, tutti mi hanno chiesto una domanda che andrebbe posta ai talebani: se il vostro jihad è stato giustificato per cacciare le truppe di occupazione, ora che se ne sono andate, che sono in fase di ritiro, perché continuate a combattere? Questa è una domanda che tutti continuano a porre.
Ascoltami, Giuliano Battistone, l'avanzata dei talebani, soprattutto nelle aree rurali, dicevi tu appunto, piuttosto che nelle province, è solamente una questione militare oppure ci sono altre ragioni per cui stanno avanzando però così rapidamente?
Beh, una delle ragioni principali è il cedimento piuttosto improvviso delle forze di sicurezza afghane, quindi come dal punto di vista politico la vera forza dei talebani è la debolezza, il deficit di legittimità del governo afghano, così sul piano militare uno dei loro elementi di forza è la debolezza delle forze di sicurezza afghane, che poi in questi giorni stanno in qualche modo cercando di riassestare il loro equilibrio. I bombardamenti americani e quelli dell'aviazione afghana sono un modo per far guadagnare terreno appunto alle forze di sicurezza. Il presidente Ashraf Ghani ha assicurato pochi giorni fa in un discorso congiunto alle Camere alte e basse del Parlamento che entro 6 mesi il suo piano produrrà stabilità. Ora appunto la situazione è molto complicata, i talebani più territorio conquistano e più alzeranno la posta sul tavolo negoziale, non si accontenteranno certo di una porzione limitata di potere, vogliono andare al governo e governare da una posizione di maggioranza.
Infatti, vincendo sul campo di battaglia, non si capisce perché i talebani debbano essere incentivati a negoziare un accordo politico con Kabul. Quindi qual è lo scenario migliore che si può prospettare eventualmente per il presidente Ashraf Ghani in questo caso?
Il presidente Ashraf Ghani è una posizione molto delicata, perché i talebani, lo dicono e lo ripetono da molti mesi, pretendono che rassegni le dimissioni, è uno degli ostacoli al raggiungimento della pace, così dicono i talebani, e così sostiene anche in modo implicito, indiretto ma sostanziale Islamabad, il governo del Pakistan, che ha un ruolo importante in questa fase. Il presidente Ghani in questi ultimi giorni ha trovato una nuova legittimità proprio attorno a questa protesta contro i talebani, ma il quadro politico afghano è sempre molto frammentato ed è difficile prevedere che cosa possa accadere nelle prossime settimane.
Tra l'altro, cioè, se Kabul dovesse cadere e i talebani dovessero anche trovare un accordo politico, Ashraf Ghani decidesse di scendere a negoziati con loro, non sappiamo nemmeno se ci si possa fidare, perché ricordiamo che nel 96, quando Mohammad Najibullah, che era allora il presidente dell'Afghanistan, aveva fatto un patto con i talebani, loro hanno preso il potere e poi l'hanno giustiziato. Quindi insomma non sappiamo come possa andare a finire un negoziato di questo tipo. Giuliano Battiston, volevo chiederti, ci sono stati più di 1700 civili uccisi dall'inizio dell'anno e quasi 300.000 persone che sono fuggite dalle loro case e sono sfollate, tantissime stanno andando a Kabul. Dicevamo a inizio puntata che Kabul di fatto è tagliata fuori, se non per la via est, dai collegamenti, diciamo al di fuori della capitale. E come si sta preparando la città a vivere un eventuale assedio?
Ma quella in corso è una crisi umanitaria drammatica. Il conflitto provoca la crisi umanitaria, ma in qualche modo anche la nasconde, perché appunto ci interessiamo, siamo portati a interessarci più appunto delle conquiste militari, ma non vediamo ciò che c'è dietro. Ogni conquista territoriale significa famiglie che sono costrette a lasciare la propria casa, persone che sono costrette appunto a una mobilità interna, oppure che decidono di lasciare il paese. Una delle tendenze che già si è affermata è quella alla migrazione all'estero, e questo chiama in causa anche le nostre responsabilità. Appunto, sono molto curioso di vedere i paesi europei come accoglieranno la forte ondata migratoria che arriverà appunto in Europa. Per ora ci sono segnali molto contraddittori. Soltanto negli ultimi giorni alcuni governi europei che continuavano a rimpatriare i rifugiati richiedenti asilo, la cui richiesta non veniva accettata, hanno deciso di sospendere i rimpatri con i voli commerciali dei richiedenti asilo afghani, perché si sono resi conto che la situazione è drammatica. Ma c'è già una riduzione dei fondi che le Nazioni Unite chiedono per assistere quei 18 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Quindi dentro le città, per venire appunto, c'è una parte di persone che guardano con ansia e preoccupazione alle notizie, poi ci sono ai margini delle città, anche nei campi sfollati, tante persone che pensano a come sopravvivere.
Grazie mille Giuliano Battiston. Abbiamo alcuni messaggi che ci arrivano al 3355634296. Emanuele D'Arezzo ci chiede: si può sapere cosa sta succedendo in Afghanistan a tutti coloro che hanno collaborato e lavorato con americani e italiani? Ebbene, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, tanti vengono anche riportati nei paesi con cui hanno collaborato, però tanti non riescono a venire perché magari sui moduli non riescono a compilare tutte le cose che vengono richieste per poter ottenere un visto in Italia. Vedremo, Giuliano Battiston, se nei prossimi mesi l'Afghanistan verrà definito ancora un paese sicuro dai nostri governi europei. Intanto ti ringrazio, ringraziamo appunto Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore esperto di Afghanistan, direttore dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti Lettera 22. Grazie mille Battiston.
Grazie a voi.
E noi invece restiamo in Afghanistan per ascoltare le interferenze di Andrea Bornino.
Interferenze.
In questa rubrica, negli ultimi anni, abbiamo raccontato le storie di 9 piccole radio indipendenti che erano nate in Afghanistan. Radio gestite da donne, radio di contadini o semplici progetti comunitari che venivano gestiti via etere. Oggi invece devo raccontare una situazione completamente diversa, con decine di radio che vengono chiuse e con voci di propaganda che riappaiono in onda.
The Afghanistan Radio.
The Afghanistan Radio.
È un bilancio terribile quello di queste ultime settimane. Sono oltre 50 le radio e le TV che sono state chiuse dai talebani nei distretti dove hanno riconquistato il potere. Oltre 1000 professionisti, che includono 100 donne, hanno perso il loro posto di lavoro. Solo nella provincia del sud di Helmand, riconquistata negli ultimi 2 giorni dai talebani, le radio chiuse sono state 11.
افغانستان رادیو
رادیو افغانستان
ده خلق و دمیلی والی کارندوی
مظهر همبستگی ملی مردم افغانستان
Nella città di Lashkarga, capitale del distretto di Helmand, i talebani hanno preso il controllo del centro di Radio Afghanistan, da dove trasmetteva la radio e la TV di Stato. In una prima fase hanno interrotto le trasmissioni e cacciato tutti i dipendenti fuori dal palazzo. Poi sono andati al microfono, annunciando la messa in onda di una nuova stazione radio, la voce della Sharia, che in Pashtun si chiama Shariat Gag. Oltre a questo, hanno disattivato il trasmettitore che diffondeva in città le trasmissioni della BBC in banda FM.
او شاو خاصمو د پاره د ماشام د منځه اذان ته الله
L'emittente talebana, la voce della Sharia, non è purtroppo una novità per l'Afghanistan. Era già apparsa in onda nel 2019 e il 5 agosto dello stesso anno un bombardamento americano aveva distrutto i suoi trasmettitori nel distretto del Ghazni. Oltre alla sistematica chiusura di ogni emittente radio TV, i talebani l'altro ieri avevano anche sequestrato il giornalista Maivand Mehrani, che lavorava per la radio privata Sabavu, nel distretto sempre di Helmand, dove si sono tenuti i combattimenti più violenti di queste ultime settimane. Secondo una fonte su Twitter, il giornalista dovrebbe essere stato liberato, ma la notizia non è confermata. Il suo sequestro ci fa capire il livello di pericolo per chiunque abbia lavorato nei media, nelle zone tornate sotto il controllo dei talebani in Afghanistan.
Kandahar Radio stasu bakhasha stasu la para parawli kwi
Kandahar Radio for grey frequency awridalaisi
Tasu kawalaisi chi us Kandahar Radio de AM da 1035 kHz
E sentiamo sentendo le interferenze di Andrea Bornino e sentendo anche la voce di Radio Sharia, viene da pensare che dagli uomini in motocicletta che negli anni 90 già giravano per la provincia di Kandahar a fare i tribunali della Sharia, appunto su queste motociclette, diciamo i talebani ne hanno fatta di strada. Però al di là del fanatismo religioso che oggi li contraddistingue, diciamo sui media, per ripartire alla conquista di un paese c'è bisogno di una struttura militare e politica ben organizzata, oltre che di ingenti finanziamenti. E per questo oggi abbiamo con noi Antonio Giustozzi, esperto di radicalizzazione e di terrorismo internazionale, Senior Research Fellow al Royal United Services Institute e autore di numerose pubblicazioni e libri sull'Afghanistan. Ne citiamo alcune sui talebani, abbiamo The Taliban at War, i talebani in guerra, nel 2019, ma anche decodificare i nuovi talebani e Koran, Kalashnikov and Laptop, la insorgenza dei nuovi talebani. Buongiorno Antonio Giustozzi.
Buongiorno.
E Antonio Giustozzi, nel 2001 si parlava di talebani, 10 anni dopo lei parlava di nuovi talebani, c'è un movimento molto più strutturato e politicizzato, e nel 2021 Giustozzi invece questo movimento talebano come è cambiato? Chi sono i talebani oggi e quanti sono?
Beh, i talebani sono cambiati in molti modi. Cambiare non vuol dire necessariamente che i talebani diventano più simili a quello che noi vorremmo o che altri vorrebbero, però sono cambiati nel senso che intanto non c'è più il Mullah Omar e il tipo di leadership è cambiato, non c'è più una specie di autocrate che decide da solo più o meno la condotta del movimento. Il tipo di leadership che hanno adesso è più collegiale. Quindi hanno questa rabbia, questo consiglio di leadership che potremmo descriverlo un po' come un politburo, funziona per cooptazione, però ha dei poteri reali, cioè il leader fondamentalmente si appoggia su questo consiglio delle leadership e di solito non prevarica, cioè cerca di ottenere la maggioranza all'interno del consiglio prima di prendere decisioni importanti. Quindi questo crea delle dinamiche diverse all'interno dell'organizzazione.
Ecco, lei parlava di Rabari Shura, quindi ci può dire chi sono i leader, proprio facendoci nomi anche di profili per farci capire chi sono, perché dovremmo cominciare a impararli e tenerli sotto controllo?
Beh, sono circa 30 membri, il numero fluttua perché appunto funziona per cooptazione, man mano che i talebani si sono allargati hanno anche incorporato nuovi gruppi che non erano parte dei Taliban precedentemente, in particolare si sono allargati a regioni dove una volta i Taliban avevano poca presenza, come l'est, ma più di recente il nord e l'ovest dell'Afghanistan. E ovviamente c'è sempre un certo ritardo prima che i leader dei Taliban delle nuove regioni arrivino nella Rabari Shura, ma per esempio di recente il leader militare dei Taliban nel nord-est è stato nominato alla Rabari Shura. Cioè, in genere vengono selezionati dei Taliban che hanno un ruolo o a livello regionale o a livello centrale, quindi i leader delle varie commissioni dei Taliban, che sono un po' i loro ministeri, in genere siedono nella Rabari Shura. Ci sono i capi militari più importanti, ci sono alcuni che hanno un ruolo importante nella raccolta fondi, per esempio, o dei grandi reclutatori.
Chi sono
giusto? Diciamo che in generale la leadership dei Taliban include tutti coloro che hanno una qualche base di potere.
Certo, giusto. Questa. Si vorrevo chiederle, ma appunto le chiedevo anche i profili proprio per capire per gli ascoltatori, così diventa anche un po' più concreto, no? Ad esempio, lei diceva che Mullah Omar non c'è più, il nuovo Amir al-Mu'minin, se non sbaglio, è il Maulawi Abaitullah Akunzada. Ci sono anche altri leader, nomi che dovremmo iniziare a tenere a mente per poter capire cosa succederà in Afghanistan nei prossimi mesi?
Ed è difficile dire, se i Taliban avranno potere, chi diventerà ministro, chi avrà più successo di altri, perché secondo me la situazione attuale è che la leadership politica sta perdendo il controllo sulla leadership militare, e quindi per via della situazione che si è creata l'ala militare tende sempre più a prevaricare sulla leadership politica, quindi è difficile dire chi poi avrà il potere all'interno dei Taliban. Quindi Abatullah è il leader, i due vice sono Sirajuddin Haqqani, che è anche il capo dell'etro degli Haqqani, che è diciamo il numero uno dei duri dei Taliban, e che diciamo, anche se non ha un ruolo specifico attualmente di leader militare, di solito viene incluso tra i leader militari perché ha di fatto il controllo diretto su molte unità combattenti dei Taliban. Mm-hmm. E l'altro è il Mullah Yaqub, che è il figlio di Mullah Omar, che non sembra essere troppo influente al momento, però anche lui è attualmente capo della commissione militare, quindi già questo fa vedere come la componente militare sia ben rappresentata anche ai vertici.
Lei ha parlato
poi
con molti.
Ci sono tutta una serie di altri esponenti che sono ovviamente tutti mullah, alcuni sono più noti di altri, però in realtà la vecchia guardia, quindi Mullah Shirin, Gulaga, questi personaggi che sono in giro da tanto, al momento attuale non mi sembrano troppo influenti. Ibrahim Sadar, che è stato capo della commissione militare, attualmente il numero due della commissione militare, siede anche nella Rabari Shura, e lui sembra essere uno degli artefici, forse l'artefice principale dell'attuale strategia militare. Quindi, mentre l'ha vista in declino qualche mese fa, adesso sembra di nuovo essere in ascesa.
Antonio Giustozzi, lei ha parlato con molti talebani, abbiamo adesso parlato dei capi, della leadership, però chi sono le leve dei talebani? Cioè, ci può tracciare alcuni profili o anche raccontare alcune storie, se lei ne ha, giusto per farci capire noi da qui, dall'Italia, insomma, se dobbiamo visualizzare dei ragazzi che vanno a combattere, chi sono?
Beh, diciamo che i quadri dei Taliban, quindi diciamo, i comandanti, che sono, se vogliamo, l'equivalente del corpo ufficiale dei Taliban, sono tutti mullah. Magari non saranno i mullah più educati del mondo, quindi varia la qualità, più sono senior più è facile che abbiano delle credenziali serie in termini di curriculum, di studi. Ovviamente i comandanti a livello locale, a livello tattico, spesso non hanno nemmeno completato il seminario, si sono offerti volontari quando ancora erano studenti, non hanno mai finito di studiare veramente, no? Comunque nei principi sono tutti o mulla o aspiranti mulla. Ovviamente i combattenti è diverso, i comandanti sono spesso semplicemente dei giovani di villaggio che si sono uniti ai Taliban per varie ragioni. Penso che una ragione importante è che ovviamente, specie nelle zone più remote dell'Afghanistan, non c'è poi tanto da fare in termini di opportunità, no? Quindi l'idea di essere con i Taliban, avere accesso a un certo status sociale come guerriero, no? Avere un'arma, avere una vita certamente avventurosa, ovviamente vengono pagati, non tantissimo, ma vengono pagati. E poi hanno accesso, per esempio, possono avere accesso a una motocicletta, possono avere una carriera. Molti si uniscono ai Taliban perché vogliono vendicarsi dei soprusi che hanno subito in passato ad opera di rivali locali affiliati col governo, ad opera della polizia, ad opera degli americani, eccetera, eccetera, no? Quindi sono dinamiche di vendetta, ci sono dinamiche di ascesa sociale per dei giovani di villaggio che non hanno altre prospettive. Qualcuno potrà anche essersi arruolato per i soldi, perché sono, diciamo che specie all'interno dei Taliban ci sono due tipi di strutture, no? Ci sono le forze, diciamo così, professionali che vengono pagate sui $200 al mese, che in Afghanistan in un'area rurale non è poco.
Certo.
Una famiglia con $50 vive bene in un villaggio, quindi $200 per un giovane è un bel salario, diciamo, a livello...
Esattamente. E parlando di soldi, Giustozzi, volevo solo chiedere molto molto velocemente una risposta proprio breve e concisa. Ci chiede Anna, ci ha mandato un messaggio, ci chiede chi è che finanzia i Taliban, se ci può dire organizzazioni o stati, chi è che vuole che i Taliban tornino al governo in Afghanistan?
Misto, ovviamente hanno le loro entrate che sono in aumento, perché quanto più guadagnano controllo sul territorio, quanto più possono tassare, quanto più possono raccogliere fondi, e anche stati. Quindi il Pakistan rimane il finanziatore numero uno, ma anche gli iraniani e la Russia sono gli altri due finanziatori principali. Poi ce ne sono altri che poi variano, perché la situazione cambia di tempo in tempo a seconda delle politiche dei Taliban. Alcuni finanziatori aumentano i finanziamenti, altri li riducono o smettono di finanziarli, però diciamo che è misto, quindi hanno le loro entrate e hanno dei finanziamenti da stati per lo più nella regione, poi hanno anche dei donatori in altre regioni come nel Golfo, i paesi del Golfo, ci sono molti che finanziano i Taliban a livello così individuale, e in passato avevano dei finanziamenti anche per esempio da Al-Qaeda e da altri, ma questi ormai sono finiti, almeno per quanto riguarda i Taliban come organizzazione.
Grazie mille Antonio Giustozzi, esperto in radicalizzazione e terrorismo internazionale, ricercatore presso il Royal United Services Institute e autore di moltissime pubblicazioni e libri sull'Afghanistan. La nostra puntata di oggi sull'Afghanistan finisce qui. I ringraziamenti vanno alla curatrice del programma Anna Maria Giordani, in redazione Giulia De Luca, alla console Domenico Ganci, in regia Marco Pompi. Tanti saluti a tutti da Costanza Spocci e buona ascolto di Radio 3.